L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Quanti di noi hanno mai incontrato un non vedente con un cane guida e quanti di noi si sono mai chiesti qual è il rapporto tra quell'animale e quella persona? Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio.
La giornata di una persona non vedente è fatta di azioni e situazioni, impegni e compiti non diversi da quelli delle persone vedenti, ma con una serie di ostacoli e difficoltà che ne rendono molto più faticosa la gestione. Come in tutte le storie di difficoltà, un eroe buono giunge però a prestare il suo aiuto. È un amico fidato e fedele, senza mantello, ma con una pettorina e un compito importantissimo: essere gli occhi del suo compagno umano. I gesti quotidiani, dai lavori domestici alle uscite per far spesa o per recarsi al lavoro, diventano meno difficili, perché lui, l'amico a quattro zampe, è lì per proteggere dai pericoli della strada, per individuare i giusti percorsi.
E allora, avete capito che in qualche modo parliamo del cane guida, e questo è il miglior amico dell'uomo, ma per un non vedente molto di più, un punto di riferimento fondamentale per la sua libertà e autonomia, un essere vivente con cui anche stabilire una relazione emotiva che segna una vita, un sostegno in tutte le attività basilari della vita quotidiana. Appunto, lo ribadiamo, parliamo del cane guida per i ciechi, il più speciale appunto degli amici a quattro zampe. È un vero e proprio, possiamo dire, perno attorno al quale ruota la qualità della vita di una persona priva di vista. Ecco, il Papa incontrò alcuni non vedenti e i loro cani marzo 2016 durante un'udienza generale in Vaticano, ma pochi sanno che oggi in Italia, e questa è purtroppo la solita burocrazia italiana, un non vedente aspetta in media 2 anni prima di poter ricevere un cane addestrato e pronto per svolgere le sue funzioni di accompagnamento e supporto, mentre purtroppo ancora non si contano gli episodi di discriminazione in cui un cane guida diciamo purtroppo è costretto a fare i conti. Allora abbiamo in linea, proprio per parlarne con noi, Linda Legname, che è la vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. E buon pomeriggio, Legname.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito a voi.
Allora senta, ci dica innanzitutto una cosa: che cosa non bisogna fare quando incontriamo un cane guida, logicamente con una persona non vedente?
Esatto, la prima cosa da non fare è quello di distrarre il cane, perché istintivamente comunque il cane richiama alle coccole e alla carezza. Quando invece un cane è con il non vedente, ce ne accorgiamo perché il non vedente ha una guida. E non bisogna assolutamente distrarlo, quindi non chiamarlo, non fischiare o comunque non fargli, non proporre magari del cibo, qualunque cosa, perché potrebbe essere davvero molto pericoloso per la persona, per lui, per il cane, ma anche per la persona non vedente.
Senta, noi abbiamo parlato di discriminazioni, ma ce ne sono ancora oggi? Cioè, è davvero arduo pensare a una cosa di questo tipo, però poi in realtà è così, ce ne elenca qualcuna?
Ma sì, per esempio ci è capitato di essere magari insieme a qualcuno, di avere il cane guida, allora magari si alza la mano per un taxi e fanno finta di non vederci perché appunto individuano il cane, allora passano avanti, o comunque di prenotare in un ristorante, allora quando diciamo che abbiamo il cane guida improvvisamente il posto non c'è più. Ancora purtroppo succede perché davvero manca la cultura del cane guida, e perché sicuramente non si comprende che negare la possibilità al cane guida di entrare in un qualsiasi posto equivale a mettere fuori una persona a tutti gli effetti.
Senta, Blade, mi ricorda da dove la stiamo chiamando? In quale città?
Io sono siciliana, però sto a Roma.
Senta, quanto è difficile per un non vedente e con relativo cane una città come Roma, soprattutto con dei parcheggi che sono a dir poco indecenti, questo lo dobbiamo dire.
Le buche, i parcheggi, i monopattini, è una roba indicibile, inenarrabile. Sono ostacoli, soprattutto i monopattini, sono ostacoli pericolosissimi, perché il cane, con tutta la buona volontà di indicarci che lì appunto c'è un ostacolo, non lo riesce neanche a superare, perché diventa davvero un muro invalicabile per noi. E poi possiamo parlare delle buche, dei sempietrini qua nella zona di Roma che sono tutti sollevati, insomma di tante cose, però le nuove emergenze sicuramente sono legate al discorso dei monopattini, anche la velocità con cui le persone, perché non è vero che i monopattini si utilizzano solo per diminuire il traffico, per andare a lavorare. In via del corso, per esempio, la gente e i ragazzi soprattutto ci corrono, ci fanno a volte le gare tra di loro, si divertono forse come giusto che sia, però non hanno assolutamente attenzione delle persone che possono avere il cane guida, ma posso pensare anche alle persone che hanno come ausilio la sedia a ruote. Quindi davvero queste sono diventate vere e proprie emergenze.
Senta, davvero in un minuto, lei mi sembra che sia presidente anche di un'associazione Helen Keller, che cosa fate?
Helen Keller è la nostra scuola cani guida, appunto, istituita dall'Unione Italiana Ciechi nel 2006, è polo nazionale per l'autonomia e per l'orientamento e mobilità, e si occupa a 360 gradi di prendere in carico la persona non vedente, quindi a partire dall'autonomia personale, l'orientamento e mobilità e l'addestramento del cane guida che poi verrà dato alle persone non vedenti.
Allora, io ringrazio Linda Legname, vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi e ipovedenti. Ricordo a tutti quanti noi, educazione, non parcheggiamo sugli scivoli, e soprattutto chi usa i monopattini faccia attenzione a dove li parcheggia, perché appunto un non vedente e il suo cane guida non possono purtroppo superare quell'ostacolo. Speriamo anche che la nuova amministrazione di Roma, guidata da Roberto Gualtieri, anche su questo possa intervenire. Un po' di educazione civica fa bene a tutti. Buon pomeriggio, signora Legname.
Grazie, grazie tante a voi tutti.
E adesso noi andiamo a sentire chi un cane guida ce l'ha e qual è il suo rapporto con questo animale che nei fatti è gli occhi della persona che possiede. Sentiamo che cosa ci ha detto proprio su questo Francesco Geraci, che vive con Humphrey.
Le sensazioni che respiro con lui indubbiamente sono libertà e autonomia, sono queste le principali sensazioni. Poi il rapporto che si stabilisce è simbiotico, si diventa un'unica persona, lui è una persona avendolo accanto, di conseguenza è molto importante.
Ecco, e in sostanza quali sono le attività che lei fa col suo cane giornalmente?
principalmente sono delle passeggiate, sono passeggiate da casa per il lavoro oppure per andare dalla mia mamma o dal barbiere in farmacia. Mi consente di fare, di avere parecchia, una buona autonomia.
Senta, lei che lavoro fa nella vita?
Centralinista.
Centralinista. E il cane è con lei anche quando lavora?
Sì, lui, tempo permettendo, mi accompagna al lavoro, mi porta al lavoro, tempo permettendo.
Senta, con lui ha un rapporto sempre sereno oppure è successo, diciamo, qualche piccolo inconveniente, come tra l'altro può succedere a tutti?
Il rapporto è sereno generalmente, l'inconveniente ogni tanto capita quando è libero, che magari è un pochettino monello, diventa un cagnolino normale, quindi è questo più che altro l'inconveniente. Oppure altri inconvenienti sono legati ai percorsi che facciamo, dove a causa più che per lui, per la gente che sembra la stessa storia, parcheggia male o di conseguenza ti rende più difficile la vita, in quel caso il percorso.
Che cosa percepisce nel cane? Percepisce in qualche modo anche i sentimenti del cane? C'è questa possibilità, avendo sì, tra l'altro un rapporto così simbiotico?
Sì, io lui credo che mi voglia un grande bene, affetto per percepisco da lui. Lui mi sta sempre accanto, sempre vicino, mi cerca sempre, no? È meraviglioso lui. Un bambino, una persona. Io lo chiamo un bambino.
E quanti anni ha lui?
5 anni, adesso a novembre compie.
Quanto pensa che il suo rapporto andrà avanti col suo cane? È possibile in qualche modo che lei lo tenga con sé quando lui non lavorerà più? Perché insomma, logicamente poi arriverà un momento della sua vita in cui il cane dovrà essere in qualche modo sostituito.
Allora, io mi auguro che il rapporto con lui duri il più a lungo possibile. È naturale che arriverà anche il giorno in cui dovrà essere sostituito. Mi auguro che me lo lasci, no? Anche non, quando non sarà più in grado di lavorare, perché diventa parte di te, un cagnolino in generale. Quando lo tieni a casa non credo sia importante che sia un cane guida o un altro tipo di cane, poi diventano, lo sappiamo bene, almeno credo, parte della famiglia, quindi mi auguro che rimanga con me. E poi sì, spero di avere la forza di pensare come adesso, di prenderne un altro per continuare questo percorso che è molto bello. Come ho fatto altre volte, ringrazio il centro Ellen Keller e le persone che mi hanno dato lo stimolo di affidarmi, di mettermi accanto questa meravigliosa creatura.
Bene, noi ringraziamo allora Francesco Geraci per essere stato con noi. Avete sentito che rapporto simbiotico c'è tra un non vedente e il suo cane. E oramai da 16 anni, il 20 ottobre, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti dedica al cane guida per ciechi una giornata nazionale di celebrazioni. Ci sono eventi, iniziative un po' in tutta Italia rivolte appunto alla cittadinanza. Qual è l'obiettivo? È quello di sensibilizzare appunto i cittadini, ma anche le istituzioni. Prima parlavamo con la dottoressa Legname appunto dei comuni, di quanto dovrebbero far rispettare le leggi sulla viabilità, diciamo l'importanza appunto sensibilizzare anche le istituzioni su quanto questi nostri accompagnatori dei non vedenti siano utili e siano soprattutto vitali. Allora, ma noi ci chiediamo, tutti i cani possono diventare delle guide o ci sono delle razze in qualche modo predilette? E qual è il percorso che in questo caso un animale fa? Sentiamo allora che cosa ci ha detto un addestratore, che è Massimo Russo.
Principalmente si addestrano i Labrador, una volta si addestravano anche i pastori tedeschi, i Golden Retriever. Adesso un po' tutte le scuole sono passate al Labrador prevalentemente per due motivi precisi. Prima perché è più gestibile da parte di un non vedente, deve essere prevenuto di meno, mentre il pastore ha bisogno appunto di essere redarguito prima che giustamente accada un qualche cosa, e questo il non vedente non lo può fare. Una cosa è che entri su un autobus o in un negozio, in un supermercato, un labrador, una cosa è che entra un pastore tedesco, perché c'è la nomea del pastore tedesco, il cane aggressivo, il cane che morde, anche se comunque sappiamo che sono selezionati prima tutti i cani, soprattutto per quanto riguarda il carattere, e poi addestrati. Però naturalmente questo le persone magari o non lo sanno o magari non ci credono, e giustamente c'era un po' più di ostilità, fra virgolette, nell'accettare con un pastore tedesco rispetto a un labrador, che ha un aspetto magari più pacioccone, più gentile, per così dire.
Senta, qual è l'aspetto fondamentale nell'addestramento di un cane appunto per non vedenti?
L'aspetto fondamentale sta proprio nel carattere, perché noi selezioniamo soprattutto quello più che l'aspetto esteriore, la bellezza. Il carattere deve essere equilibrato, cioè dire, non deve essere né molto forte di carattere, molto esuberante, né molto timido, ecco, deve essere una via di mezzo, perché giustamente per lavorare, per accompagnare un non vedente deve avere quello sprint, quell'iniziativa che giustamente può garantire un po' l'incolumità e l'attenzione, e giustamente neanche una verve molto forte, che richiederebbe un po' più di polso o comunque, come dicevo prima, di prevenzione, diciamo, rispetto del comportamento rispetto al conduttore.
Senta, e soprattutto quanto dura l'addestramento e in qualche modo come avviene?
Allora, l'addestramento di un cane adulto, perché si parla di un cane adulto dai 12 mesi in su che comincia l'addestramento tecnico, dura circa 6 mesi. In questi 6 mesi al cane vengono proposte sempre determinati tipi di percorsi, sempre diversi, e poi viene insegnato, indicato a fermarsi allo scalino, a evitare gli ostacoli, anche quelli alti, sospesi, come le sbarre, le delimitazioni dei lavori in corso e quant'altro. E questo almeno un'ora al giorno, ogni giorno, insomma, dà poi al cane l'acquisizione di questo comportamento, che naturalmente avviene soltanto quando ha indosso il finimento della guida, che consiste nel pettorale e nel manico, perché se noi togliamo appunto questo finimento guida al cane, poi lui sa che può essere più libero, comportarsi come tutti gli altri cani e inseguire la palla e giocare e tutto quello di cui ha bisogno dopo il lavoro. Quando soltanto appunto indossa il finimento guida, sa che si deve fermare allo scalino, deve evitare gli ostacoli, deve considerare se stesso e il proprio padrone come un'unica cosa.
Diciamo, un cane guida fino a che età lavora? E dopo, quando va in pensione, che fa? Che cosa gli fate fare?
Dai 12 anni in su comincia a diventare anziano, per cui può subentrare un'artrosi o difficoltà di deambulazione, e questo lo stabilisce il veterinario, che magari il cane non è più in grado di svolgere la propria funzione, viene mandato in pensione, per così dire, e poi naturalmente il cane potrebbe tornare alla scuola, perché comunque rimane sempre di proprietà della scuola, però non mi è mai capitato in tanti anni di attività, insomma, di trovare un non vedente che ci restituisce il cane, perché giustamente diventa un qualcosa di preziosissimo, per cui rimane a casa col non vedente, il non vedente fa domanda per un altro cane e così ha questo cane che condurrà questa pensione, questo pensionamento a casa, a riposo, facendo il cane da compagnia, perché è giusto che sia dopo questi anni di lavoro, e l'altro cane invece svolgerà il suo compito perché è giovane.
La giornata nazionale, quella del 20 ottobre, pone l'accento sulla figura del cosiddetto puppy walker, ovvero le famiglie affidatarie. Questa è una scelta straordinaria. 9-10 mesi di vita assieme al cucciolo che si concludono con la riconsegna del cane alla scuola per completare poi il percorso di addestramento. Questi sono mesi in cui il cucciolo può prendere le prime regole della socializzazione e di comportamento in ambienti sia pubblici che privati, dunque per strada oppure magari in un ufficio o così via. E allora andiamo a sentire una persona che un cane l'ha adottato. Si chiama Elena Frasca e sentirete un po' dalle sue parole traspare davvero tanto amore.
accudire questo Labrador meraviglioso per il suo primo anno di vita, offrendogli quello che è il calore di un ambiente familiare, che è importantissimo per il cane, per sviluppare la sua sensibilità, la sua empatia con l'essere umano. Quindi è rendere partecipe il cane della mia vita e quindi fare conoscere al cane quello che è il percorso mio di vita, sia nell'ambiente familiare ma anche nell'ambiente lavorativo, perché io ho portato Star, questo è il nome della Labrador che mi è stata affidata, in tutti i luoghi in cui ho potuto l'ho portata e ho cercato di farle vivere in pieno appunto quella che è la mia vita, e penso che questo rimanga impresso nella sua mente, perché proprio il primo anno di vita ci è stato detto dagli operatori della scuola cani guida Helen Keller, appunto il primo anno di vita è fondamentale per il cane perché rimane un imprinting che durerà per tutta la sua vita, e quindi questo è stato il mio compito, anche se
Mi scusi un attimo. Sì. Lei perché fa questo? Perché semplicemente le piacciono i cani oppure c'è anche in qualche modo una spinta emotiva, sociale?
Sicuramente c'è una spinta sociale, non solo per il lavoro che svolgo, sono un'avvocata e quindi credo molto nella funzione sociale dell'avvocato, il cui compito è anche quello di promuovere l'uguaglianza dei diritti, in questo caso dei diritti delle persone non vedenti o delle persone che comunque hanno dei deficit della vista molto importanti e che quindi sono già per questo motivo penalizzati nella vita sociale e in generale sono molto penalizzati. Di conseguenza, grazie all'aiuto di una creatura così empatica, così fondamentale, possono, grazie a questa guida, accedere a tanti luoghi, fare una vita più o meno normale. Quindi io credo molto, e quando ho abbracciato questo progetto ho abbracciato anche questa idea di poter essere d'aiuto ad altre persone, anche se ovviamente vedrò il frutto di questo, diciamo, di questa mia azione più avanti, però sono consapevole di aver fatto qualcosa di importante per un'altra persona e già questo per me è fondamentale.
Senta, lei appunto prima o poi lo lascerà questo cane, non le dispiacerà un po'?
In realtà io già ho lasciato la mia Star proprio in occasione della giornata nazionale del cane guida che si è svolta presso il centro Helen Keller di Messina, e quindi è stata l'occasione per me intanto per conoscere più da vicino questo mondo, e cioè appunto il mondo della scuola e anche dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. E in quell'occasione abbiamo, io insieme ad altri affidatari, lasciato appunto le nostre Labrador perché era giunto il momento, il percorso loro con noi era finito e ovviamente è stato un momento straziante, perché comunque alla fine si era creata ancora di più quella forte empatia tra di noi, quindi è come se ho lasciato un amico, anzi un'amica o forse di più, una piccola bimba che mi è stata affidata appena nata, si può dire. Però, ripeto, grazie anche alle testimonianze di altre famiglie affidatarie e soprattutto alle testimonianze delle persone cieche, mi sono resa conto che poi Star andrà a fare qualcosa di meraviglioso, e questo, diciamo, in parte ha attutito il dolore che tuttora c'è. Però io penso che questo dolore a poco si affievolirà e poi ci sarà un altro momento molto bello che sarà l'incontro l'anno prossimo, alla fine del percorso di addestramento, con la persona che riceverà in dono Star.
E allora avete sentito quanta affezione c'è tra chi ha un cane guida, chi lo utilizza diciamo tutti i giorni per vivere, per girare, e poi anche tra appunto una persona che è affidataria di un cane guida per farlo crescere e insomma fargli passare i primi 9-10 mesi, un anno, in qualche modo appunto poterlo fare diventare un cane adulto per poi poter anche iniziare l'addestramento. Tanta affezione e tanto amore da una parte e dall'altra. Allora, finisce qui il programma, un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Roberto Colangeli e Stefano Sparro, che sono dall'altra parte del vetro, ovvero in regia. Buon pomeriggio a tutti.